in diretta.
12:14, bentornati sulla Radio Vaticana in diretta, siete con Silvia Cocca al microfono. Noi conosciamo bene tutte le bellezze del Messico, ma anche il grande problema del narcotraffico e della violenza. Così Papa Benedetto XVI, in alcuni discorsi tenuti in occasione di questo 23° viaggio apostolico in Messico e a Cuba, che come sapete si è appena concluso. È certamente una grande responsabilità anche per la Chiesa Cattolica, ha proseguito il Papa, a fare il possibile contro questo male distruttivo dell'umanità e della nostra gioventù, educare le coscienze e smascherare il male che sta dietro la droga. E di azione criminale si parla poi anche in questi giorni a Palermo, in occasione dell'incontro organizzato dal Cortile dei Gentili, la piattaforma di dialogo interreligioso promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. All'incontro di Palermo, che si è aperto ieri, si focalizza proprio sul tema della cultura al servizio della giustizia. Allora parliamo anche noi oggi di questo argomento, lo facciamo con Cesare Piccitto, collaboratore della Fondazione Lelio Basso ed esperto di organizzazioni mafiosi in Italia e all'estero. Buongiorno Cesare, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per lo spazio.
Ecco, mi sentirete forse oggi un po' informale perché Cesare, oltre ad essere un collega, è un amico, dunque sono molto contenta di averlo oggi in trasmissione. Allora, dall'Europa al Messico, Piccitto, quali sono i principali assi dell'organizzazione criminale a livello internazionale tra l'Italia e il subcontinente americano?
Quello che sicuramente è stato accertato anche dalle ultime inchieste ed indagini è il profondo radicamento delle mafie italiane, soprattutto ciò che riguarda il continente dell'America Latina, ma anche in Europa. Per quanto riguarda il Messico, come diciamo ormai sappiamo tutti, la problematica fondamentale è il narcotraffico. Anche il gesto del Papa è stato molto, molto indicato per stare vicino appunto alla comunità messicana, che sta vivendo praticamente una situazione drammatica. Se pensiamo che dal 2006 ad oggi in Messico ci sono stati circa 60.000 morti dovuti appunto alle guerre tra i narcotrafficanti. Attualmente nel Messico si contano circa 7 guerre simultanee tra i vari cartelli del controllo della droga, e questi cartelli combattono tra di loro per il controllo del territorio e soprattutto è un'ennesima guerra anche contro lo Stato. Infatti quando lo Stato cerca di arrestare dei latitanti in Messico si scatena l'ennesima guerra contro lo Stato, e c'è il famoso fenomeno appunto in Messico dei narcobloqueros. I gruppi narcotrafficanti creano dei blocchi all'interno della città non appena sanno che c'è una operazione in corso, proprio per distrarre le forze dell'ordine. E questa forma di narcobloqueros è un problema per la società, perché praticamente paralizza le città del Messico e quindi rende difficile anche la vita quotidiana delle persone.
E diciamo, come si svolge poi il collegamento, come si realizza il collegamento tra le organizzazioni mafiose più italiane e quelle messicane? Su quali
storicamente i contatti diciamo più forti sono stati quelli della mafia dell''Ndrangheta e dei casalesi. Principalmente rientrano in contatto con i narcos a New York tramite famiglie di migranti e vari mandamenti sia siciliani che andranghetisti. E da quello poi si sviluppano dei contatti che si portano fino ad oggi. Le mafie italiane sostanzialmente non fanno altro che agevolare il traffico, le tratte dai paesi produttori all'Europa.
Si dice sempre che la mafia sia sempre meno criminale e sempre più sviluppata laddove c'è ricchezza, laddove ci sono attività economiche. Ecco, quali sono i settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa?
La maggior parte diciamo dei studiosi del fenomeno sostengono questa cosa, che inizialmente se in passato il fenomeno criminale mafioso era legato ad ambienti di sottosviluppo ed ambienti molto poveri, oggi possiamo dire con certezza che non è così, o meglio non è solo così. Molto spesso la mafia, la criminalità si stabilisce e fa i maggiori affari nelle grosse aree urbane, per esempio in Italia le città metropolitane come possono essere Napoli, Roma, e poi su a salire Milano, Torino, riesce a fare meglio i suoi affari lì.
Anche lo sviluppo, la presenza sempre più evidente nelle regioni del nord, laddove l'imprenditoria,
sì, esatto,
l'edilizia è sviluppata.
Per esempio, una notizia di oggi che c'è stata un'operazione con oltre 250 arresti che appunto non coinvolge più solo una regione. La maggior parte delle operazioni coinvolgono ormai 2 o 3 regioni. Quindi per esempio oggi è stato in Calabria, poi Reggio Emilia e Lombardia. Quindi non è mai un territorio definito.
E a livello italiano e internazionale, quali sono i mercati o le attività maggiormente esposte, ecco, a questo tipo di pericolo?
Per quanto riguarda le mafie, dobbiamo mai individuarle come delle holding economico-finanziarie. Quindi hanno, diciamo, lasciato da parte le operazioni di tipo militare e criminale e di più si investono nei mercati finanziari ed economici. Se noi consideriamo un fatturato annuale delle mafie, dati da Eurispes, di circa 120-200 miliardi di lire annue, la maggior parte degli investimenti, di circa il 40-50%, viene investito in attività criminali, mentre la restante parte viene investito in mille forme differenti e oggi come oggi non ha confini. Quindi vengono investiti in Italia, all'estero, ma anche da altra parte del mondo, con estrema facilità. Come estrema facilità è il movimento dei capitali dovuti, diciamo, alla globalizzazione.
E in questo senso diventa sempre più difficile allora anche un controllo dei fenomeni di tipo mafioso. In che
esatto.
senso si parla allora di puntare sull'educazione? Molto spesso anche si dice che la lotta alla mafia è anche una questione culturale.
Esatto, diciamo che la mafia, per diciamo, citare un modello di Bauman che applica alla società, diciamo, alla vita stessa, che sta diventando più liquida, più frenetica, più movimentata, così sta diventando le mafie e le organizzazioni criminali, quindi riescono a muoversi con estrema facilità ed a infiltrarsi in tessuti anche legali, quindi diventa sempre difficile vedere il confine tra uno e l'altro e l'altra zona. La cosa importante è il lavoro sicuramente di tipo culturale, perché se da una parte c'è appunto l'espansione forte delle mafie, dall'altra c'è una proposta culturale che viene della situazione della legalità, ma c'è anche, diciamo, una subcultura mafiosa che si sta diffondendo. Per esempio, ieri sera in una città, in una via di Roma, vedevo attaccato a un segnale stradale un adesivo con la figura di Pablo Escobar.
Pablo
Escobar
spieghiamo in due parole,
uno dei più grandi narcotrafficanti colombiani, nonché sanguinario. E in questo adesivo c'era Pablo Escobar, quindi è raffigurato come un santino.
Quindi
con una quasi aureola dietro.
Qualcuno da, diciamo, imitare, se non altro.
Esatto.
Da adorare.
E con scritto solo Pablo Escobar, proteggimi. Quindi è vero e proprio santino, quindi un miscuglio tra subcultura e santeria, se vogliamo dirlo. E anche in Messico si sta diffondendo questa cosa, diciamo, culturale delle mafie, con molti gruppi di musica popolare che diffondono le gesta dei narcotrafficanti. Ci sono molte di queste band che sono coinvolte, sono molto vicine ai cartelli, quindi c'è un prolungamento nella cultura.
Diciamo, è una forma di attrazione anche dell'attenzione dei giovani, dei giovanissimi.
Che ha molta presa, soprattutto, una mitizzazione del mafioso, comunque della criminalità in genere. Cosa che sarebbe bello vedere i stessi Santini magari con Falcone e Borsellino. Sarebbe una cosa molto più bella.
Hai detto molto, molto bene. E ricordiamo che allora l'impegno della Fondazione Basso, l'Elio Basso di Roma, con la quale collabori, in promozione proprio di una cultura dell'antimafia. Sono in corso una serie di seminari che vedono la presenza di figure veramente di prima linea nella lotta per la legalità. Quali sono i prossimi argomenti in programma e quali gli incontri ai quali è ancora possibile partecipare?
Sì, è ancora possibile partecipare. Ci saranno incontri che sostanzialmente vedono la partecipazione di esperti delle criminalità organizzate, quindi magistrati, studiosi o anche intellettuali. E nel prossimo incontro, ad esempio, parleremo delle notizie strozzate. C'è un fenomeno in Italia che finalmente sta, diciamo, venendo a galla, che è quello dei cronisti minacciati. Purtroppo non esistono soltanto i Saviano, ma c'è una larga parte dei giornalisti che non veniamo a conoscenza delle minacce che subiscono, ma sono tantissime. Oggi sono circa 120 i cronisti sotto minaccia. E parleremo di questo con Roberto Natale, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, con Alberto Spampinato, fondatore dell'Osservatorio Ossigeno. E poi successivamente ci saranno altri incontri, proprio uno dedicato alla cultura, discorso che facevamo prima, con l'associazione romana che sta lavorando proprio per una cultura che diffonda la legalità, con Danilo Chilico, che è presidente di Da Sud, e con Giulio Cavaldi, che è stato attore e interprete di teatro civile, per cui tra l'altro ha subito delle minacce proprio per questo lavoro che ha fatto in prima linea. E poi chiuderemo con Don Ciotti, ma questo a giugno.
E allora c'è ancora spazio per seguire appuntamenti importanti organizzati dalla Fondazione Lelio Basso in promozione di una cultura dell'antimafia e della legalità. Ricordiamo anche a quanti sono interessati ad approfondimenti sui fenomeni mafiogeni il sito www.invisibile.135.it, curato personalmente da Cesare Piccitto, che ringrazio molto di essere stato con noi, di averci aiutato a conoscere qualcosa di più sulle organizzazioni criminali a livello internazionale. Grazie anche a Patrizio Ciprari che ci ha seguito alla regia, Rino Micocci è stato invece con noi alla console. Da Silvia Cocca è tutto, io vi auguro un buon proseguimento, naturalmente in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.